se fai parte della nostra comunità, a volte leggo il testo biblico e immediatamente inizia il commento, a volte faccio un'introduzione per poi passare al brano che è la base di quel messaggio, di quella predicazione. Sono metodi di insegnamento, approcci diversi. E d'altronde questa flessibilità ce l'aveva anche Gesù stesso. Mentre insegnava, citava le scritture, a volte le citava precedentemente. Quello che leggerò ha a che fare con una domanda che vedrete, anzi, vediamo già nella nostra grafica, una domanda impegnativa. Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo: non giudicate. Grande domanda. Quello che a volte nelle chiese, nelle famiglie di credenti cristiani è un importante nodo mentale, spirituale. Gesù ha detto non giudicate. E come dobbiamo interpretare questo insegnamento di Gesù? Che vuol dire praticamente? Cosa vuol dire? Allora volevo iniziare a dire quello che potremmo pensare che Gesù abbia detto, volesse significare. Gesù intendeva dire che un suo discepolo non dovrebbe mai, in alcun modo, in nessuna occasione, giudicare? Gesù voleva dire che dovremmo sospendere la nostra capacità di giudizio, di discernimento? Gesù diceva che dovremmo pensare solo a noi stessi, scollegare la mente quando si tratta di esprimere valutazioni su qualcosa, su qualcuno? Ma interpretare così le parole di Gesù ci porterebbe a essere egoisti e superficiali. Se noi intendessimo in maniera errata il non giudicate di Gesù come fatti i fatti tuoi, non esprimere mai valutazioni, pensa per te, non badare a niente e nessuno, dove arriveremmo se questo avesse voluto dire Gesù? Non può essere. Sarebbe assurdo pensare infatti alla sospensione delle nostre facoltà critiche, anche perché il giudizio, la nostra capacità di valutare cose, situazioni, ha a che fare con l'intelligenza, intelligenza che ci ha donato il Signore. Potrebbe aver detto Gesù: spegni il cervello, se è lui che ci ha creato come esseri razionali e pensanti? Non è possibile. Non è possibile che Dio abbia detto di non esercitare il discernimento che Lui stesso ci ha donato e che vuole che esercitiamo per distinguere il bene dal male, la verità dall'errore. La Bibbia dice che l'uomo spirituale giudica ogni cosa. Prima Corinzi 2:15. In altre parole, la parola di Dio ci dice che il credente, cristiano, l'uomo, la donna di Dio, sono attenti osservatori. Siamo persone, dovremmo essere sempre, che si interrogano costantemente. Il predicatore inglese più celebre dell'Ottocento, Spurgeon, fa notare che i santi non sono dei giudici, ma non sono neanche dei sempliciotti. Mi permettete una cosa un po' colorita? Qualche volta a livello personale ho detto a qualcuno, invitando quella persona alla prudenza e alla saggezza che sono nella parola di Dio, che noi siamo credenti, ma non siamo cretini. Voi pensavate creduloni, io invece sono stato più drastico. Tra l'altro, lo dicevamo qualche mese fa, lo sai che la parola cretino viene da una storpiatura di cristiano, che i cristiani, dal francese, sono stati visti tante volte come sprovveduti, come persone che non sanno badare ai fatti loro, ingenui. Non è così, non è così. Gesù ha detto: siate semplici come le colombe, ma prudenti come i serpenti. Quindi Quindi il Signore non vuole che scolleghi la mente. Non giudicate, non vuol dire questo. Non giudicate, non vuol dire neanche che facciamo bene a metterci orgogliosamente sulla difensiva, proclamando: nessuno mi può giudicare. Successi della musica italiana, successi del cinema italiano, veicolano questo tipo di messaggio, forse. Chi sei tu per giudicarmi? Nessuno mi può giudicare. Tempo fa a Pian di Massiano c'era un ragazzo con una felpa che diceva in inglese: solo Dio mi può giudicare. Non conosco la spiritualità di quella persona. Non la conoscevo quella persona, quel ragazzo. Però non pensi che quello che a volte pensiamo oggigiorno ha a che fare con questo tipo di tema, con questo tipo di schema, come se fosse una trincea dietro la quale noi ci difendiamo, ci pariamo, facciamo scudo, nessuno mi può giudicare. Ci sono credenti che si considerano, come dire, intoccabili, che si fanno scudo con questo tipo di pensiero. Gesù ha detto: non giudicate. Nessuno quindi mi può giudicare. Ma è proprio così? È proprio così? Questo modo di intendere il non giudicate di Cristo farebbe di noi dei presuntuosi, degli arroganti. Il Signore vuole questo? O il Signore ci insegna ad essere umili, docili, come il nostro Signore Gesù è stato? Imparate da me, ha detto Gesù. Io sono mansueto e umile di cuore e voi sarete sereni. Voi troverete riposo spirituale alla vostra anima. Quindi non può essere questo il senso delle parole di Gesù: non giudicate, ma non può essere neanche che Cristo abbia proibito l'istituzione umana di qualunque tribunale, come credeva ad esempio lo scrittore russo Tolstoi, che affermava che Gesù avrebbe così delegittimato, con queste sue parole non giudicate, Gesù avrebbe, secondo l'autore, delegittimato qualunque forma di organo di controllo, di giudizio umano, tribunali. Ma se noi applicassimo così le parole di Gesù, cosa saremmo? Ditemi voi. Anarchici. Saremmo anarchici. Gesù ha detto non giudicate, quindi chi sei tu con questa toga, con questa divisa? No, non può essere così. Allora abbiate pazienza. Ho cercato questo approccio, prima cercando di dire a me stesso e a voi quello che non giudicate non vuol dire. Adesso vediamo cosa Gesù voleva significare. Matteo 7, da 1 a 5, non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Gesù pone una questione fondamentale, perché dal nostro genere di giudizio dipende la qualità delle nostre relazioni. Dal nostro approccio, giudicante o non giudicante, misericordioso o spietato, intransigente o benevolo, dal nostro approccio dipende la qualità delle nostre relazioni, a partire dal nostro rapporto con Dio. Gesù cosa sta dicendo? Gesù che cosa sta dicendo allora? Il senso è: non emettere sentenze definitive. Non emettere sentenze definitive. Questo è il senso delle parole di Gesù. Non valutare, non chiudi gli occhi, non pensa solo a te stesso, non fatti i fatti tuoi, non ma vivi con leggerezza, ma chi se ne importa? No, Gesù sta dicendo non emettere sentenze definitive. E questo vale verso di noi, le nostre sentenze verso noi stessi, vale soprattutto per le sentenze che a volte corriamo il rischio di emettere sulla vita degli altri. Quando Gesù dice non giudicate, bisogna intendere questo. Un approccio non giudicante. Mettiamo giù il dito puntato contro gli altri, la loro vita, le loro scelte, ma soprattutto le loro intenzioni. Perché è lì che sbagliamo in maniera più palese, più grave, eclatante, credo, davanti a Dio. Quando noi ci permettiamo di giudicare le intenzioni degli altri. Quando noi pensiamo, diciamo, ti dico io quello che pensa lui o lei, ti dico io quello che hai pensato, ecco perché lo hai fatto, senza neanche chiedere spiegazioni. Vogliamo che la nostra comunità, la nostra famiglia, l'ambiente in cui viviamo, operiamo, sia un ambiente non giudicante. Non vogliamo che chi viene a trovarci in chiesa sia squadrato, radiografato per capire chi è, cos'è, cosa fa, perché qui e altri elementi sulla sua vita. Non emettiamo sentenze definitive perché, primo, non siamo il giudice. Secondo, perché la severità che usiamo verso gli altri sarà usata verso di noi, da Dio e dagli altri. Tre, non emettiamo sentenze definitive perché sentenziare sugli altri sarebbe ridicolo. Adesso voglio ampliare questi tre punti. Perché non emettere sentenze definitive? Non siamo noi il giudice, numero uno. Possiamo esaminare le azioni, le attitudini degli altri, ma non giudichiamo le loro motivazioni. Un autore ha scritto: i farisei giocavano a fare Dio quando condannavano gli altri, ma non consideravano che un giorno Dio avrebbe giudicato anche loro. L'apostolo Giacomo scrive, ascolta bene quello che sto per dire dalla parola di Dio. L'apostolo Giacomo scrive: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o giudica il fratello parla male della legge data da Dio e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge o giudichi il fratello, perché non sei uno che la mette in pratica allora la legge, ma sei un giudice, uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Cristiano quindi non dovrebbe atteggiarsi a giudice, con la presunzione di essere Dio. Bisogna evitare di essere dei trova difetti. La nostra chiamata non è quella di essere trova difetti. Dio non mi chiede di trovare i vostri difetti, di additarli, di evidenziarli, di metterli in evidenza, di spubblicarvi. Il Signore non ci insegna questo. Cosa fa l'amore di Dio? Cosa fa la grazia di Dio? Cancella, elimina, copre, passa sopra. Signore, aiutami a fare come tu ci insegni a fare, a fare come tu fai nei nostri confronti. Un altro autore evangelico ha scritto: il critico censore, cioè il critico giudice, è un trova difetti negativo, distruttivo nei confronti delle altre persone. Gode nel cercare i loro difetti, interpreta le loro motivazioni nel peggiore dei modi, smonta le loro idee ed è spietato con i loro errori. Non giudicare. Non emettere sentenze definitive, perché non siamo noi il giudice. Non emettere sentenze definitive perché la severità che usiamo verso gli altri sarà usata verso di noi. Cosa ha detto Gesù? La misura che usate voi sarà usata nei vostri confronti. Vogliamo parlare di unità di misura? L'unità di misura che tu utilizzi per analizzare le colpe, i torti degli altri, sarà la stessa unità di misura che Dio userà nei miei confronti. E questo è veramente impegnativo. Le parole di Gesù sulle due misure, i due criteri di valutazione, si può applicare al giudizio di Dio sui nostri propositi, sulle nostre azioni. Dio sì che vede le intenzioni, Dio sì che può giudicare a pieno titolo, noi no. Lo vediamo anche nei rapporti quotidiani, in tutte le relazioni. È più semplice per noi passare sopra a un errore, a uno strafalcione di una persona clemente, comprensiva, benevola, piuttosto che passare sopra gli errori di chi ha sempre puntato il dito, è stato sempre severo, duro, intransigente verso gli altri. Su questo ci vuole ragionare il Signore. Analizza te stesso, analizza te stessa. La Bibbia ci dice che manchiamo tutti in molte cose, che se uno sbaglia, non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Chi di voi non sbaglia nel parlare? Chi di noi non sbaglia mai quando parla. Sbagliamo tutti, a partire dalle parole. E chi parla di più, ovviamente, è più probabile che sbagli a parlare. Nella Bibbia, il libro dei Proverbi dice che nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è una persona prudente. Signore, ricordaci come stamattina che sbagliamo tutti e spesso le colpe che vediamo negli altri sono le nostre. Vediamo gli altri spesso non per quello che sono, ma per quello che siamo. Ciascuno esamini se stesso. Prima Corinzi 11:18, ciascuno esamini l'opera propria. Galati 6:4, scrive l'Apostolo Paolo. Quante volte abbiamo usato una diversa unità di misura nel valutare noi stessi e nel valutare gli altri? Quante volte ho misurato i miei errori con il righello e i tuoi errori col contachilometri? Quante volte forse l'hai fatto tu nei confronti di qualcun altro, nei confronti dei tuoi familiari, nei confronti delle persone che ti stanno intorno, della tua chiesa. Il Signore ci invita a riflettere stamattina. Che considerazione hai di te stessa, di te stesso? Che considerazione hai degli altri? Chi mi credo di essere? Chi pensi che l'altro sia davanti a Dio? Io non voglio assomigliare al diavolo, che trova soddisfazione nel trovare capi d'accusa contro il popolo di Dio. Ti ricordi nella Bibbia come viene definito il diavolo, Satana, in Apocalisse? 12:10, l'accusatore dei nostri fratelli. Io non voglio per me un'etichetta diabolica. Vogliamo essere coloro che dimenticano le colpe e vanno avanti. Hai ricevuto un torto, sei stato ferito, qualcuno ha sbagliato, qualcuno ti ha deluso. Il Signore questa mattina ti ricorda il valore della misericordia. Dio è misericordioso. Noi credenti, cristiani, noi figli di Dio, abbiamo quest'alta chiamata, essere misericordiosi, come il Signore lo è con noi. E Gesù parla di trattamento da fratelli, non da magistrati. E l'ipercriticismo non è fraterno. Non emettiamo sentenze definitive perché sentenziare sugli altri, amici, fratelli, sarebbe anche ridicolo. E l'insegnamento di Gesù contiene anche questa venatura ironica, il fuscellino di paglia o truciolo, scaglia di legno. Ma se tu vuoi togliere dall'occhio la pagliuzza che è finita nell'occhio di tuo fratello, prima togli la trave che è davanti a te. Prima sposta la trave e poi potrai aiutare il fratello. Che grande coerenza nell'insegnamento di Gesù. Prima guardare alla nostra vita. Ma significa che non posso dire niente? Vuol dire che non posso dare un consiglio? Vuol dire che non posso esortare il fratello, la sorella in Cristo? No, non vuol dire questo. Perché la Bibbia altrove ci dice di esortarci gli altri, anche di riprenderci, come è stato fatto a Raimondo tante volte dalla sorella. Non sono d'accordo, fratello, secondo me stai sbagliando. Io non lo farei, no? Signore ci invita ad essere famiglia anche in questo, però non con un'attitudine giudicante, col dito puntato, ponendoci su un piedistallo, con superbia, con arroganza. No, non è questo che vuole il Signore. Il giudice non siamo né io né te. La severità che usiamo verso gli altri, stiamo attenti, sarà usata da Dio e dagli altri verso di noi, ma poi sentenziare in maniera definitiva sugli altri è appunto ridicolo. E io ho pensato a Gesù come figlio del falegname, Gesù che parla della trave, ma chissà quante travi ha visto il Signore durante la sua infanzia, adolescenza, gli anni della giovinezza di Gesù a Nazareth, il papà. Era un falegname o carpentiere, potremmo dire. E Gesù parlava della gente che aveva familiarità con una trave di legno, con trucioli, con pagliuzze, con scarti della lavorazione, si segavano i tronchi degli alberi, poteva finirti qualche particella di legno sull'occhio. Allora, prima di pensare alla pagliuzza del fratello, può essere anche nobile il pensiero, ma prima devo posare la trave. Faccio così. Non fate come me, non vi piegate a canna da pesca, usiamo le gambe, cosce, ginocchia, quando solleviamo dei pesi. Prima voglio posare la trave e poi potrò guardare nell'occhio del fratello per dirgli: mi permetti di aiutarti? Permetti di dirti questa cosa che forse ti può essere di aiuto? E quando noi lo facciamo con umiltà, è improbabile che dall'altra parte ci sia resistenza. A volte, anche quando parliamo con umiltà, veniamo snobbati, anzi presi per fessi, perché agiamo con umiltà. Lo so che è così a volte. Vedi cosa hanno fatto al Signore Gesù, vedi cosa hanno fatto agli apostoli, vedi cosa succede oggi nella vita di milioni di credenti, di figli di Dio che soffrono per il Vangelo. La loro umiltà viene fraintesa, viene ripagata con l'arroganza, la superbia, la violenza, la discriminazione. Ma quante volte abbiamo potuto notare che quando c'è un approccio non giudicante, quando c'è amore, quando c'è umiltà, quando c'è pazienza, quante volte abbiamo visto persone testarde, ostinate, piene di loro stessi, che si sono aperte, che hanno capito, che sono venute incontro, che perlomeno hanno ascoltato quello che avevi da dire. Chi ha la trave davanti rischia di accecare una persona tentando di fare distrattamente l'oculista spirituale. Lo so, siamo anche figli di Adamo, questa nostra natura umana tendente al peccato ci porta a voler fare gli oculisti degli altri. Aspetta, aspetta, vieni un po', vieni un po'. Fatti vedere, fatti vedere. Eh no, no, non va bene, non va bene, questa cosa non va bene. Signore, aiutaci a guardarci allo specchio della tua parola. Nella lettera di Giacomo la parola di Dio è paragonata a uno specchio ci permette di rifletterci, di guardarci dentro, di guardare cosa non va in me innanzitutto, in noi, dove possiamo fare meglio, dove dovremmo ravvederci, confessare a Dio le nostre colpe e ricevere il perdono di Dio, vivendo nella sua grazia, nel suo amore. L'Apostolo Paolo scrive ai credenti italiani, lo sai che c'è una lettera nel Nuovo Testamento scritta per i credenti italiani? Lettera ai Romani 2:1. Chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. E ancora, sempre i Romani 14:4. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Fare i ficcanaso nella vita degli altri? Bada innanzitutto a te stesso, alla tua famiglia, ai tuoi dipendenti, il domestico altrui, ai tuoi collaboratori. Gesù dice di cominciare a valutare il nostro cuore, la nostra vita. Non dobbiamo farci i fatti nostri. Siamo fratelli, ci amiamo, siamo interessati gli uni agli altri, siamo a volte preoccupati gli uni degli altri, e Dio ci mette magari quel peso, quel desiderio, mentre preghiamo, mentre riflettiamo, magari Dio ci mette nel cuore, parla al fratello, parla alla sorella, incoraggialo, incoraggialo, digli questa cosa, magari nessuno gliel'ha detta, fagliela notare tu. Ma qual è la nostra attitudine? Perché lo facciamo? Ecco, questo è molto importante. Dobbiamo aiutarci a vicenda, anche a rimuovere le fastidiose paiuzze dagli occhi. Che dolore, è facile metterci le dita negli occhi? È facile farci mettere le dita negli occhi? Non è semplice. E tendiamo a essere reattivi. Devo sbrigarmi. Dobbiamo essere anche onesti. C'è una reattività, è normale. Quando io ti dico qualcosa, per il tuo bene, mi permetto di darti un consiglio, metto già in conto che ci sarà una reazione. E come? Quando ci avviciniamo a questa parte delicatissima, che è l'occhio. Non è facile. E mi dispiace per le tante volte che magari qualcuno mi ha detto qualcosa e inizialmente c'è stata in me una reazione. Poi mi conoscete caratterialmente e sapete che in fondo mi potete dire tutto. Ma inizialmente reagiamo, la parte umana di noi, il nostro ego, il nostro io. Perché ricevere un consiglio, ricevere un suggerimento, ricevere un appunto, ricevere una raccomandazione, mi raccomando, non è facile. Il nostro orgoglio personale viene punto, viene a volte forato. E ci sgonfiamo. Stamattina vogliamo sgonfiarci davanti al Signore. Non siamo chiamati a indossare la toga del giudice né la maschera dell'attore ipocrita, come ha detto Gesù in questo brano. Ma qui vediamo l'aiuto fraterno. Permettimi di aiutarti a rimuovere ciò che ti fa soffrire. È il bene l'obiettivo, non è metterci in vista, non è sentirci superiori, non è attaccare, non è la vendetta, ma è l'aiuto. Ecco quello che vuole il Signore. Quando noi interveniamo, diciamo qualcosa a qualcuno in un'ottica di aiuto, non di giudizio. Mi permetti di aiutarti, perché sennò continui a lacrimare. Sennò questo rossore peggiora. Sennò potresti avere un danno, magari permanente, alla vista. Permettimi di aiutarti. Permettimi di aiutarti. Vogliamo aiutarci a vicenda. Vogliamo aiutarci a vicenda. Con l'amore di Dio. D'altronde, nello stesso brano di Matteo 7,12 è contenuta la cosiddetta regola d'oro. Te la ricordi la regola d'oro dell'insegnamento di Gesù? Com'è che fa? La regola d'oro. Qualcuno dice non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. Ma siamo proprio sicuri che questa è la regola d'oro? Negli scritti dei rabbini al tempo di Gesù vigeva questo precetto: non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. Tra l'altro, ho letto che persino nell'induismo, nel buddismo, c'è un precetto simile, ma in forma negativa. Non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. Gesù invece ci ha dato un comandamento positivo. Gesù ha detto: fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. E cambia tutto, non credi? Quando tu lo intendi come Gesù lo intendeva, questo precetto è qualcosa che ci parla di impegno, di attitudine, direbbe qualcuno di proattività. Io mi protendo verso gli altri, io mi chiedo cosa posso fare per te, come posso dimostrarti l'amore di Dio, come posso essere ambasciatore di Dio per il bene tuo e della tua famiglia. Questo ci sta chiedendo il Signore. E se ci mettessimo con buon senso nei panni dell'altra persona, desiderassimo ciò che lei, per lei, ciò che desideriamo per noi, non saremmo mai avari, ma generosi, mai bruschi, ma sempre comprensivi, mai crudeli, ma sempre gentili. Ho citato un altro autore. Quindi non giudicate. Possiamo il martello della corte, non emettiamo sentenze definitive. Chiediamo a Dio luce, comprensione, saggezza sulla nostra vita e sulla vita degli altri. E in un'ottica di amore cristiano e di aiuto, vogliamo aiutarci a vicenda a vederci più chiaro, a vedere meglio, facendo la volontà di Dio insieme. Gloria a Dio per la sua parola.